redigio.it e la storia continua. Storie milanesi del dopoguerra. Renato. La Milano di Renato, testimone doc, perché è nato e cresciuto nella zona 3, sospesa tra le dolci memorie dei giochi e della curiosità di scoprire il mondo di un bambino e i gravi segni lasciati dalla guerra. Abitavo, e ci sono anche nato, in via Plinio al numero 11, una casa detta oggi d'epoca, con il primo piano, considerato nobile, con i vetri delle finestre a formelle colorate, con i balconi e le facciate decorate in stile Liberty in cemento puntinato. Ricordo che quando ripulirono la facciata lo fecero con una macchina a sabbiatura ad alta pressione per un mese. L'interno dell'appartamento, nonostante la chiusura delle finestre, rimase tutto cosparso di una polverina bianca impalpabile. Una casa di quel tipo era stata costruita con il concetto che la prima scala era dotata di ascensore e gradini a marmo, mentre la seconda, attraversato il cortile, aveva solo i gradini di granito, i ricchi e i poveri. Poi, col passare degli anni, anche la mia famiglia ebbe la gioia di un ascensore e di una lastra di marmo sopra il granito e persino i termosifoni centralizzati. Dalla finestra della sala, unica verso la strada, al quarto piano, vedevo la mia Milano. Mi è rimasto impresso il vecchio e imponente autobus N, stazione centrale Piazza Napoli, con l'immenso motore esterno da camion, che si scuoteva tutto, indipendentemente dal corpo della vettura, che a sua volta vibrava talmente che sembrava dovesse disintegrarsi. Ero piccolo e tutto mi sembrava più grande e avrei tanto voluto poterlo guidare, quell'autobus. A quel tempo la via Plinio terminava in viale Abruzzi e dove oggi vediamo i palazzi moderni nel triangolo Plinio, Abruzzi, Pascoli esisteva la fabbrica di biciclette e autocarri bianchi, collocata ovviamente in periferia. Quando passavo da Piazza Lima mi attirava sempre il chiosco rotondo in ferro e dove, tra le altre cose, si potevano comprare carrube e lupini salati. Sul fianco c'era il parcheggio del taxi, che allora avevano il colore verde, e quelli più vecchi si avviavano ancora con la manovella da infilare sul davanti della vettura. In via Morgagni, il mercato giornaliero delle carrette occupava lo spazio dove ora passa il tram e mi aveva colpito, tra gli altri, il grido della venditrice dei pennuti che, con un gioco di parole, diceva «Oh, che impolaster!» che voleva dire «Oh, che polli!» ma anche «Oche e polli!» Poi venne la guerra e le belle piante di via Morgagni, una a una, durante la notte, furono segate per farne legna da bruciare nei camini di casa. Ma ormai i caloriferi non potevano più funzionare, perché il carbone non doveva più essere usato per il semplice riscaldamento degli appartamenti. La guerra, più che averla vista, l'ho sentita. Verso sera passava il Pippo, un solitario quadrimotore che sganciava qualche bomba senza un obiettivo preciso, e poi se ne andava via. Era quindi paura per tutti, ma quando c'erano i bombardamenti a tappeto, l'allarme più delle volte suonava intorno alle 2 di notte. Bisognava alzarsi di colpo, vestirsi al volo e scendere di 4 piani a piedi, perché l'ascensore era pericoloso, se la corrente fosse venuta a mancare. Una valigetta sempre pronta con i pochi averi e giù, rintanati nel rifugio. Gli abitanti del palazzo rimanevano seduti sulle panche di legno per mezz'ora, un'ora o ancor più. Si sentivano gli scoppi delle bombe e gli spostamenti d'aria dalle bocche di uscita di sicurezza. Se la casa fosse crollata, si sarebbe fatta veramente la fine del topo, perché i soffitti della cantina erano rinforzati soltanto con assi e travi verticali e diagonali di legno. Ma il peso della casa? In quei frangenti la tensione, la paura. Io stavo quasi sempre male di stomaco e mi nascondevo nell'angolo dove c'era un secchio di sabbia che serviva per spegnere un eventuale incendio. Poi, quando si sentiva il fischio lungo della sirena, l'allarme era terminato e si poteva tornare all'aperto ringraziando Dio che la casa era ancora tutta lì. Perché non solo c'erano le bombe dirompenti, ma venivano anche sganciati anche centinaia di spezzoni incendiari a grappoli e con le travature in legno dei tetti.
www.redigio.it e la storia continua.